dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots.
Avete mai provato a vivere senza contare i minuti e le ore che passano? Fare ciò che è necessario solo quando è realmente necessario, per il resto lasciare che il tempo scorra. Non so se è un'utopia o un privilegio, sinceramente, però prima di iniziare una occhiata all'orologio la voglio dare, giusto per segnalare che è scoccata l'ora di mille storie.
Tempo?
Chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutta più forte lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante, la mia voce di passi bassi, me degli alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Tempo, 109 battute al minuto, quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono, che a molte orecchie può sembrare frastuono, è liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore, che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. Sono passate mille generazioni, da rockabilly, punk ai cappelloni, i metallari, paninari, sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere. Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Io no che non m'annoio, tempo. Prezioso. Conosco un modo per rimanere a galla, non avvocare a questa grande balla del tempo che ti fa cambiare, che ti modella. E più vai avanti e più la vita è meno bella. Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa, e stare insieme sarà sempre una festa. Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco, non c'è noia, non sarai mai stanco. Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare. E non m'annoio, io continuo a ballare. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Quando stai bene lui va via come un lampo. Quando t'annoi un attimo sembra eterno, e il paradiso può diventare inferno. Tempo ti fregue con il ritmo ti catture, ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro, e ti organizzo in battute in quattro quarti. Allora non avrai tempo di liberarti, e con le gambe muovo anche il cervello, e allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano. E come Ulisse cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare sarà piacevole, sarà indispensabile, anche se l'isola sarà irraggiungibile. E non m'annoio, io no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
Ed è tempo di ringraziare chi ci assiste in regia, per esempio Igor Gianoala. Buongiorno Igor.
Buongiorno a tutti.
E buongiorno anche al centralino Michela De Pedrini, 0848 030808. E poi vi ricordo il numero WhatsApp, la nostra comunità WhatsApp, 076 321 11 13. Allora io ci provo quest'oggi, Igor, sarà un'impresa. Provo a non guardare l'orologio, che soprattutto in radio, davanti a una scaletta, un palinsesto radiofonico, risulta un'impresa mostruosa, titanica, però ci provo. Fra l'altro, curiosità, voglio sapere subito da te, Igor, tu l'orologio lo guardi ancora o l'ora la guardi sul telefonino?
No, io ho ancora l'orologio.
Siamo tra i pochi.
Ma sai, l'anagrafe forse un po' contribuisce.
Esatto, hai dato la risposta. In ogni caso, come dicevo, non pensare al tempo io lo considero un privilegio. Ci sono luoghi dove il tempo si ferma, si cristallizza o semplicemente rallenta. Per esempio, questa settimana vi ho parlato del caffè Mulassano a Torino. Lo ricordate? Quello del celebre tramezzino. No, non voglio tornare a fare merenda con voi col tramezzino. Però è un posto particolare anche per qualcosa che ha a che fare con il tempo. C'è un orologio, infatti, sopra l'antico bancone. Solo che quell'orologio ha una lancetta sola e ha dei numeri alla rinfusa. Tu entri, ti godi, non so, appunto, un tramezzino, un bicerin, un caffè, la compagnia. E il tempo apparentemente si ferma, non sai che ora è e come puoi saperlo con un orologio che ha una lancetta sola. Però arriverà il tempo di salutare la compagnia, di pagare soprattutto, e allora lo sguardo si volge a quel curioso orologio. Qualcuno dietro il bancone azionerà un misterioso meccanismo attraverso un pulsante e la lancetta inizierà a roteare. Chi realizza il numero più alto paga e non ci sono discussioni.
Una folata di vento, un cane abbaia. In scena il furgone. È Sherman, va verso la banca, esce Felix e tu sta fermo qui con una faccia non troppo sveglia. Coraggio, Doris, vieni pure. Aggiustati il reggiseno, tesoro.
Ehi, Felix!
Come stai, Doris? Mi dai un rotolo da 25?
Grazie.
10, 9, 8, auto, 6, 5, monete, 3, 2.
Ho portato fuori due borse o una?
Non lo so.
No, Felix, tranquillo, erano due, ma una se l'è presa chi ha capito di essere finito in un loop temporale. Chi ha riconosciuto quella folata di vento? Il cane che abbaia? Igor subito, cioè non ha fatto in tempo a dire la folata di vento, giusto?
Beh, troppo carino come film, dai.
E allora, l'esatta sequenza di semplici accadimenti che si ripetono perfettamente giorno dopo giorno. Questo minuto ci ha raccontato questo. Solo che il giorno è sempre lo stesso. Per Phil Connors, meteorologo della TV che viene inviato a seguire il tradizionale giorno della marmotta, quello che decreterà la fine o meno dell'inverno. Cioè la marmotta esce e se vede la propria ombra a causa del sole, l'inverno si prolungherà a lungo. Ecco, quella giornata si ripete per questo protagonista, diventa un loop, un paradosso temporale. Ogni giorno, Igor se lo ricordava bene, si sveglia alle 6 con la stessa frase del DJ e soprattutto la stessa canzone, se non ricordo male è questa. Tutto uguale, eh? Tutto dannatamente uguale, ogni giorno uguale per lui, però non per gli altri. Lui che cosa fa poi? Prova a forzare il tempo, ma inutilmente. Il tempo non scorre, diventa una prigione. È incredulo, è frustrato, è disperato, ma poi quell'egocentrico manipolatore di persone inizierà a cambiare, a coltivare dei talenti, imparerà cosa sia l'altruismo. Invece di cambiare il tempo, che cosa fa? Cambia se stesso. Il tempo che si ripete diventa fondamentale per riconquistare una moralità che lui aveva perduto. Il tempo è l'occasione per trasformare, per migliorare. Questo è il segreto. A quel punto, solo a quel tempo, a quel punto, il 2 febbraio, il giorno in cui si svolge il film, terminerà e arriverà anche il giorno 3.
Cose non andavano e volevo solo lasciare la terra.
Si candida come sacrificabile?
Sì.
Ha letto con cura prima di firmare. Quando muori, stampiamo una nuova versione del tuo corpo.
Avrei dovuto leggere meglio.
Ogni volta che muori, impariamo qualcosa e l'umanità fa un passo avanti.
Questo è più difficile, Igor, infatti ti ho visto un attimo perplesso.
Qui sono in difficoltà.
Però ti consiglio di stare attento perché è affascinante. Che dire di questo personaggio, di Mickey? Lui muore, rinasce e ricomincia. Dio, adesso essere blasfemo c'è da dire che 2000 anni fa qualcuno l'ha già fatto, però qui stiamo parlando di un film distopico. Lui, chi è Mickey? È un sacrificabile, un individuo che può essere usato per sperimentare, studiare, osare. Praticamente ogni sua vita, ogni suo ciclo è identico e diverso insieme al tempo stesso. Si ripete come il giorno della marmotta? No, è qualcosa di diverso. Il problema qui è che il tempo biologico si azzera. Quello psicologico invece si accumula ed ecco il paradosso di Mickey, che vive una linea temporale infinita in un sistema che invece è finito, un sistema che lo considera come un file che si può resettare, come una cassetta, Igor, dei nostri tempi, che può essere registrata praticamente all'infinito. Spero che tutti si ricordino come si faceva. Allora, la cassetta aveva due linguette nella parte superiore, ok? Se voi eliminavate queste due linguette, il nastro non poteva essere cancellato. Però c'era anche il trucco. Igor, te lo ricordi il trucco?
Beh, in quelle comprate...
No, quelle comprate non c'erano.
Allora, c'erano quelle per registrare, dove già queste linguette c'erano. Invece in quelle che erano vendute già di artisti non c'erano, perché non era previsto che ci si potesse registrare, ma con un po' di nastro diventavano registrabili.
Il gioco era fatto e quindi tu potevi anche rovinare un nastro perfettamente registrato. In ogni caso, consiglio per un buon film che attraverso l'ironia vi farà riflettere su concetti per nulla banali come il tempo meccanico esistenziale, l'identità, la vita, la morte, la clonazione. Beh, recuperate Mickey 17, questo è il titolo di questo film così particolare, sapendo che decisivo nella storia sarà Mickey 18, ma non vi dico altro. In un certo senso Mickey sembrerà immortale, ma noi sappiamo che di immortale ce n'è uno solo.
Resterà soltanto, soltanto uno. faccio fatica a sfumare Brian May.
Allora, stavamo per rientrare, però ho detto no, non si può assolutamente, poi con Igor Gianola in regia. Intanto Igor ti ringrazia, Carla, perché dice che pezzo fantastico, da volume a balla, mentre sta preparando un dolce, ci dice.
Sono felice
lo
che...
Lo dici tu o lo dico io? Se il dolce arriva caldo anche qua.
No, Ferrando un golosone, io un po' meno.
No, felici di farvi compagnia, come Piero Bianca, che ci scrivono da oltre Gottardo, dove sembra che la neve stia cadendo copiosa, ma anche dalle nostre parti, sembra. Comunque, stiamo parlando di tempo e, insomma, con questo pezzo siamo arrivati a parlare di immortalità, che è un dono o una condanna? Cioè, avere il tempo del mondo a propria disposizione, ma non poterlo regalare a chi sia di più caro. Vedere gli amici invecchiare e quindi morire. Io sinceramente sono d'accordo con Igor, perché la pensa come me, non immagino nulla di più crudele, giusto?
Io credo che siamo fatti per avere un percorso. Questo è un po' tanto filosofico, ma l'immortalità non fa per me.
Ecco, in estrema sintesi quello che abbiamo detto è quello che passa nella testa di Connor McCloud, del clan McCloud, l'ultimo degli immortali in Highlander, che ricordo qui per tre particolari questo film. Uno, Sean Connery in versione mentore, che definitivamente si scolla da quell'etichetta di agente segreto che lo ha caratterizzato per due terzi della carriera. E poi, vabbè, una battuta. Questa.
Volete sapere una cosa? È meglio bruciare subito che spegnersi lentamente! Sì!
Ah! Allora, questa è chiaramente una citazione di quelle colte, è una celebre frase tratta dalla canzone Hey Hey My My Into the Black di Neil Young, che poi è stata resa iconica da che cosa? Dalla lettera di addio di Kurt Cobain nel 1994. Il testo cosa suggerisce? Suggerisce che sia preferibile vivere intensamente e scomparire all'apice piuttosto che svanire lentamente nel tempo. 3. Highlander non è del 94 come quando Kurt Cobain scrive quella lettera, è del 1986, e il pezzo che tutti associamo a quella storia che naviga in un tempo infinito, o quasi, è quello dei Queen, che abbiamo ascoltato poco fa. Brano che a sua volta ha una storia curiosa, in cui il tempo ha la sua bella importanza. Sì, perché seduto in un taxi nel tragitto tra l'aeroporto di Heathrow e gli studi di registrazione, Brian May, non Freddie Mercury, Brian May, scrive di getto il testo. Fortunatamente ha un taccuino su cui scrivere. Appena visto l'anteprima del film, e la forza delle parole di quella storia scorre forte nel chitarrista dei Queen. Struggente e delicato, in pochi minuti, in poche righe, affronta i temi della morte e del tempo, della capacità di vivere fino in fondo ogni momento, facendo dell'oggi, del presente, una vera e propria eternità. Vedi che Igor, tu e Brian May siete, oltre a essere grandi chitarristi, siete in sintonia anche su questo.
Adesso non facciamo paragoni inappropriati, Brian May e Brian May.
Lui spesso parla così di te, comunque.
Sono felice.
Allora, il quesito nel titolo, chi vuole vivere per sempre? Di primo acchito sembra un invito, ma si tratta invece di una domanda retorica. Chi vivrebbe in eterno se invece l'amore è costretto a finire e tutti gli altri muoiono? Tuttavia, nonostante la consapevolezza della brevità della vita, propria e altrui, il messaggio della canzone comunque vuole essere positivo. È un invito a conservare e vivere al meglio ciò che si ha finché c'è concesso, trasformando ogni attimo del presente in un piccolo infinito.
Oh, the shark babe has such teeth dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath bay, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, is on that keepay. So there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaking around the corner. That be our boy, Mac the night from a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you 10 old Mac keys back in town. Gee, by Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mac keys spends, he spends just like a sailor. Could it be our boy done something rash? Yeah, Jenny Diver, oh, Suki Tawdry. Look out, Miss Naughty Lennon, and oh, Lucy Brown. Yeah, the line forms on the right, babe. Now they're Mackies back in town.
Ringraziamo Robbie Williams in versione crooner, finto crooner come diceva Igor, e la sua big band, perché dà una svolta a questa mattinata all'argomento, anche se si continua a parlare di tempo, il tempo che scorre, che è una delle certezze della vita. Io continuo a non guardare l'orologio di Mille Storie, ci sto provando, dovrebbe andare tutto bene ancora, poi comunque c'è Igor che lo fa per me. Le altre certezze della vita: il sole sorge e tramonta a cadenza regolare, con buona pace di Giosuè 10:12, se ricordate il celebre episodio. Poi, altra certezza della vita: la squadra del cuore non si cambia, anche se perde all'infinito quasi. Altra certezza: il coltellino è rigorosamente svizzero. Ecco, adesso Igor mi sta già guardando male, ma è così. In verità c'è chi ci ricorda che qualcuno è arrivato prima, e non poco, La storia che conosciamo noi, inizialmente, allora, 1890, circa, l'esercito decide per praticità, per opportunità, che i suoi soldati devono poter avere in tasca qualcosa capace di aiutarli in diverse situazioni, le più diverse. In principio semplicemente una lama, un apriscato, un cacciavite a testa piatta e un punteruolo. Bene, ma non benissimo, almeno pensa così Karl Elsner. Lui, nel 1884, che cosa aveva fatto? Aveva aperto un piccolo laboratorio a Ibach, canton svitto, con l'intento di rompere il monopolio tedesco nella fornitura di lame di qualità. Quel laboratorio, 25 anni dopo, sarà poi ribattezzato Victorinox, come molti sanno, in onore di sua mamma Vittoria e dell'acciaio che gli cambia la vita. La sua idea è quella di inserire al suo interno una molla che permette di inserire altri strumenti, aggiunge così il cavatappi, una seconda lama di dimensioni più ridotte e soprattutto registra il tutto all'ufficio brevetti. Dal 1908 diventa accessorio ufficiale del nostro esercito e fin qui tutto bene, tutto normale, ma c'è un altro esercito che tempo prima arriva ad usarlo, e non poco tempo prima, sto parlando di secoli. Quei soldati partono da una città sul Tevere e raggiungono e soprattutto occupano quasi tutto il mondo conosciuto. Stiamo parlando dei Romani, sì. Non è una leggenda, è una storia con tanto di prove. Non si parla ovviamente in questo caso di acciaio, ma di argento, e la multifunzionalità è la sua peculiarità principale. Questa è la storia del coltellino romano. Quindi non svizzero, ma romano. Sei pronto, Igor?
Io però ti devo svelare, io sono appassionato di coltellini svizzeri, a questo punto anche un po' romani.
Ecco, lo sarai ancora di più, perché allora a cosa serve questo coltellino romano? Certo, a riparare, a mangiare, a lavarsi i denti, tutto in un unico oggetto che ogni soldato, ma pure anche i commercianti, i coloni o i semplici viaggiatori, tengono nella bisaccia pronto ad ogni eventualità, in ogni angolo dell'impero. Adesso, se il vostro orgoglio un po' ne risente, sappiate che è sentimento comune, però questa è storia. Quando pensiamo ai romani, noi siamo abituati a pensare, non so, alle loro abilità militari, alle loro abilità dialettiche, ovviamente, quelle ingegneristiche, cioè ci sono acquedotti che funzionano ancora adesso, e proprio per questo dovrebbero convincerci che quell'aggeggio è una loro invenzione. L'oggetto in questione viene ritrovato a nord, verso il Vallo di Adriano, e a Cambridge lo custodiscono gelosamente in uno dei suoi loro musei. Uno strumento pieghevole del III secolo. È in argento, il manico, e ferro, gli altri pezzi. Questo pezzo è la prova definitiva, perché qualche dubbio c'era già, che i romani più ricchi sono anche degli escursionisti della storia. Non si tratta solo di un'arma militare, anzi, cioè quello è proprio l'ultimo utilizzo, se mai fosse necessario, ma del set di posate da campeggio più lussuoso e sofisticato anche dell'antichità. La prima cosa che colpisce di questo aggeggio non è una lama, come si potrebbe pensare, ma un cucchiaio. Ecco perché sto parlando di posate. È l'elemento principale, anche se poi la vera rivoluzione in questo aggeggio, che cos'è? È la forchetta pieghevole. I romani usano raramente la forchetta, mangiano con le mani, quindi vederne uno indica che il suo proprietario è un buon gustaio, ante litteram, e credo che sia anche un po' schizzinoso. Ovviamente poi c'è anche la lama di ferro. Purtroppo però, pensando a quell'aggeggio, a quell'accrocchio, secoli di corrosione hanno quasi completamente consumato la lama del modello di Cambridge, ma ai suoi tempi quella lama è affilata e lucente, serve a tagliare la carne, la frutta durante i banchetti, oppure nelle soste, nelle locande lungo le mille vie, quelle che, come tradizione vuole, portano prima o poi tutte a Roma. Curiosità nella curiosità. Gli antichi romani magari la pensano questa cosa, ma mai pronunciano questa frase. Il primo a riportarla, cioè tutte le strade portano a Roma, è un teologo francese del XII secolo, Alano di Lille, che quindi più che alla città del Colosseo, dei fori, degli splendidi palazzi costruiti da Cesare, Augusto e compagnia bella, pensa con ogni probabilità alla capitale della cristianità. Ma torno velocemente al nostro oggetto multiuso che sta facendo scendere dal gradino più alto del podio il nostro coltellino svizzero. Ha una piccola punta affilata o una protuberanza che sporge dal manico. A cosa serve? Gli esperti, questa cosa mi fa impazzire, cioè pensare che ci siano degli esperti che passano degli anni, del tempo per scoprire una cosa del genere, ritengono che sia uno strumento specifico per estrarre le lumache dai gusci. Perché le lumache sono particolarmente presenti nelle diete dei romani, hanno un posto speciale. Altri accessori, una piccola spatola piatta per raschiare fino all'ultimo, non so, la salsa, quello che capita a noi per esempio con la marmellata. Se con cucchiaio magari non ce la fai, invece col coltello riesci a recuperarla tutta. E poi quando si finisce di mangiare, non può mancare lo stuzzicadente, e c'è anche lo stuzzicadente in questo accrocchio. Uno stuzzicadente naturalmente d'argento integrato nel coltello, che diciamo è il massimo della raffinatezza. In pratica si portano il bagno, la cassetta degli attrezzi e la cucina ripiegata nella tasca della toga, nella bisaccia. Ciò che è affascinante è il suo meccanismo. Tutti i pezzi ruotano su un asse e si ripiegano all'interno del manico in modo da non dare fastidio, esattamente come i nostri coltellini tascabili che compriamo oggi. Karl Elsner non inventa quindi il concetto meccanico, però dai, almeno questo ce lo teniamo, lo ottimizza semplicemente secoli dopo.
Certo che era bella. sempre tempo. C'ero nel 77, a mio modo e col mio passo, il processo a De Gregori. C'ero coi poli Sareggio, c'erano due torri, un muro e Berlinguer e Moroli nel tempo. Tutti quegli scherzi che fa il tempo, tutte quelle foto che non ho, le ho scattate solo un po', non ne ho mai avuto il tempo, tutto il tempo lì a tenere un tempo, che fosse il mondo solo fantasia, o quello di una batteria, era sempre tempo. C'ero quando ho preso casa, c'ero molto poco e quindi poche scuse. C'ero quando ho fatto male, c'ero anche quando mi hanno fatto male. C'ero sempre nel mio viaggio, l'occhio al finestrino e fai con il borsellino lì nel tempo. Tutto il tempo lì a tenere il tempo, che fosse il mondo solo fantasia, o quello di una batteria, era sempre tempo. Tutti quegli scherzi che fa il tempo, tutte quelle foto che non ho, le ho scattate solo un po', non ne avevo il tempo.
Non faccio battute, ma chiedo scusa a Igor. Siamo passati da Brian May a Luciano Ligabue.
Ma a me piace anche Ligabue.
No, anche a me, però come chitarrista.
Vabbè, ma non è che bisogna sempre fare dei paragoni.
Va bene. Allora, quando si parla di tempo, inteso quello che scorre inesorabile, quello che ogni 4 anni fa la differenza fra un podio su cui salire, mettersi al collo una medaglia, e poco importa di quale metallo, e la delusione di dover, se andrà bene, riprovarci un'altra volta, è normale pensare al nostro spazio a 5 cerchi, quello che scava nel passato dei giochi, ma che parte da quello del 2026, quelli numero 15, i giochi invernali numero 15 della storia, quelli di Milano Cortina.
Ivana, puoi parlare l'occhio sul te? Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Allora, adesso sono contento a farlo, perché sento che il tempo davvero scorre, sono le 11.40, sento che si avvicinano i prossimi momenti del palinsesto, le notizie in lingua facile, Antonio Bolzani con un nuovo argomento che va controcorrente, e quindi è per questo che ho osservato l'orologio, i secondi, i minuti che passano, i secondi già, sono quelli che diventano un'ossessione quando sei in gara, magari al cancelletto di partenza, mentre vai a zigzag fra i paletti, mentre spingi a più non posso sui pattini, gli stessi che a secondo del filo su cui pattini e atterri determinano che cosa? I salti, le traiettorie e soprattutto il giudizio di quei severi volti che siedono a bordo pista. In più, oltre alla perfezione che ricerchi in quei movimenti e quei salti, devi tenere d'occhio il tempo, perché questi molto lo dimenticano, non si ha tutto il tempo desiderato a disposizione in un numero di pattinaggio artistico o di danza sul ghiaccio. Ho parlato di perfezione che, abbinata ai giochi, fa volare la mente di chiunque a Montreal nel 76, a Nadia Comaneci, ma noi siamo a Milano Cortina, siamo su neve e ghiaccio, perciò ci spostiamo di 8 anni, cambiamo continente e torniamo nella cara vecchia Europa, a Sarajevo. La perfezione entra in scena così anche sul ghiaccio. Il segreto, dicono, sia rallentare quei secondi nella tua testa come se fosse semplice. E beh, la perfezione arriva su queste note. E si vola altissimo, lo so. Pattinaggio artistico, io ricordo che è lo sport più antico ai giochi, perché è già presente a Londra nel 1908 e a Anversa nel 1920. Stiamo parlando di giochi estivi, prima di entrare di diritto a Chamonix nella storia di quegli invernali. Questo spiega anche perché i britannici sono fra i pionieri, perché oltre Manica si formano pattinatori di livello eccelso. Jane e Christopher fanno parte di questa elite. Nottingham non è solo il luogo dalla foresta più celebre delle nostre storie preferite di infanzia, ma è pure il luogo dove c'è una scuola di danza fra le migliori, e lì i due si trovano. Non subito però, perché hanno altri partner, ma un giorno rimangono soli ed ecco l'idea che cambia la storia, il classico punto di rottura. Janet Sobridge, la loro allenatrice, li mette insieme perché intuisce quanta potenzialità ci sia combinando quei due giovani talenti, e i due hanno 18 anni. Si allenano, migliorano, però c'è un problema: blocco dell'est è di altissimo livello. Loro due lavorano sodo, ma non sono dei professionisti. Uno fa il poliziotto e l'altra fa l'impiegata. Torville e Dean sono quinti a Lake Placid nei giochi olimpici, dietro sovietici e ungheresi. A quel punto riescono però a ottenere qualcosa di importante, finalmente una sovvenzione dal comune di Nottingham e dalla Sport Aid Foundation. Si trasferiscono a Oberstdorf con uno staff dedicato solo a loro. La danza, dovete sapere, che è entrata nel programma olimpico nel 76. 8 anni dopo sta per vivere e vivrà un momento indimenticabile. C'è il regolamento, c'è il problema del tempo. 4 minuti e 10 secondi di musica, questo dice il regolamento. Il tempo c'entra sempre, ma non specifica se divisa in più parti e con melodie diverse fra di loro. Christopher Dean punta allora sul bolero, quello che abbiamo sentito poco fa, ma l'opera originale ha un piccolo problema, dura 17 minuti. E così commissiona a un musicista una riduzione. Il problema è che la riduzione della riduzione massima è di 4 minuti e 28 secondi. E non si può far andare oltre senza snaturare i passaggi dello spartito originale. Così Christopher studia anche il regolamento e scopre che il timer parte da quando i pattinatori mettono le lame sul ghiaccio. La notte del 14 febbraio 1984, San Valentino, festa degli innamorati, Torvia e Dean si presentano da favoriti per il programma libero, quello finale che assegna le medaglie. Con i loro costumi di scena sono al centro della pista e sono in ginocchio, e per 18 secondi che cosa fanno? Non toccano il ghiaccio con le lame, muovendosi in coreografie elaborate ma statiche. Poi partono insieme verso quello che passa alla storia come l'esecuzione perfetta. 4 minuti e 10 secondi senza una sola sbavatura. Il pubblico è ipnotizzato dalla loro bellezza e dalla perfezione. I giudici anche, perché li premiano con 9-6, cioè il massimo del voto a disposizione. In una parola, perfetti.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Aperçois